Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione del conclave al via il 7 maggio prossimo, mentre prosegue il pellegrinaggio alla tomba di Papa Francesco. Escalation di tensione in Siria, Israele attacca la capitale Damasco a difesa della comunità drusa. India e Pakistan ai ferri corti per lo stato conteso del Kashmir, scontri armati in corso. Bentrovati all'ascolto dell'informazione della Radio Vaticana da Giancarlo Lavella. Stamani dunque l'ottava congregazione generale in vista del conclave per l'elezione del nuovo pontefice che avrà luogo dal 7 maggio nella Cappella Sistina. Sugli argomenti trattati comunicati poco fa oggi ci aggiorna Andrea De Angelis.
Alcuni cardinali arrivati in questi giorni hanno prestato giuramento oggi alle 10.30 durante la pausa della congregazione. Questa mattina gli interventi sono stati in tutto 25. Tra i temi ricorrenti l'evangelizzazione anche come centro del pontificato di Francesco, con la necessità in particolare di comunicare il Vangelo soprattutto ai giovani. Ancora sofferenze, la testimonianza delle chiese d'Oriente, quindi il dovere dell'unità, e a tal proposito si è citato il passo del Vangelo: da come vi amate vi riconosceranno. Viceversa, i rischi della controtestimonianza, dagli abusi sessuali agli scandali finanziari. La sinodalità è stato un altro tema presente, in particolare in rapporto alla missione al secolarismo. Infine, un forte riferimento al ruolo dell'Eucaristia anche in chiave missionaria. Matteo Bruni ha poi risposto a chi gli chiedeva di un possibile incidente di salute per il cardinale Parolin con intervento di medici ed infermieri. Non si è verificato, assolutamente no, non è vero, ha ribadito Bruni.
E intanto, lo avete sentito nei titoli, continua senza sosta il pellegrinaggio dei fedeli di tutto il mondo alla tomba di Papa Francesco in Santa Maria Maggiore. Marina Tomarro è stata stamani proprio alla Basilica, sentiamo.
Camminano piano, sotto il sole cocente, in maniera ordinata e in fila, per rendere omaggio al pontefice e pregare davanti l'icona della Salus Populi Romani, a cui Francesco era particolarmente devoto. Tra loro un gruppo di suore scalabrignane, giunte da diverse parti d'Europa, che raccontano di essere lì per pregare anche per i cardinali che si riuniranno in conclave il prossimo 7 maggio. Tanti giovani come due sorelle arrivate dalla Calabria che ricordano la vicinanza del Papa ai ragazzi, il suo modo di incoraggiarli. Tra i numerosi fedeli anche una coppia proveniente dall'Abruzzo. Ascoltiamo la signora Gabriella.
Grande ricordo di Papa Francesco perché è stato un Papa semplice, umile, vicino agli ultimi, vicino ai poveri, ed è stato, diciamo, veramente il volto tenero di Dio, ci ha mostrato la tenerezza e l'amore di Dio sulla terra. È stato veramente un grande Papa proprio per la sua umiltà e la sua semplicità.
E proseguono i novendiali il periodo di lutto di 9 giorni per la morte di Papa Bergoglio. Alle ore 17 presso la Basilica di San Pietro, con la partecipazione di rappresentanti delle chiese orientali, la settima messa in suffragio del romano pontefice. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale Claudio Gugerotti, già prefetto del Dicastero per le chiese orientali. La nostra diretta su Radio Vaticana, in streaming su Vatican News, YouTube e Facebook. Ed ora l'attualità internazionale. Escalation di tensione in Siria, dove Israele ha attaccato la capitale Damasco in difesa della comunità drusa. Intanto raid israeliani su Gaza all'alba di oggi hanno fatto decine di vittime, mentre è al collasso la risposta umanitaria per i civili. Ce ne parla Paola Simonetti.
Il segnale di Israele è chiaro, non sarà permessa alcuna minaccia alla comunità drusa. Questo l'intento con cui le forze israeliane nelle scorse ore hanno attaccato l'area adiacente al palazzo presidenziale della capitale siriana Damasco, nel contesto di violenti scontri in cui si sono contate almeno 100 vittime fra drusi e sunniti, questi ultimi autori della deposizione nei mesi scorsi dell'ex presidente Assad. Riservisti e soldati drusi dell'esercito israeliano hanno già fatto sapere al premier Netanyahu che sono pronti a combattere. Sul terreno si cerca però di mediare, raggiunto un accordo tra il governo siriano e membri drusi a sud della capitale per deporre le armi e garantire stabilità nell'area. Resta incandescente anche lo scenario di Gaza, dove all'alba di oggi bombardamenti israeliani hanno provocato almeno 31 vittime, mentre è sempre più forte la denuncia di ONG, ONU e Croce Rossa sulla carenza di aiuti umanitari per il blocco israeliano, in vigore da 2 mesi. Attaccata da Israele una nave umanitaria a largo di Malta che tentava di fornire beni essenziali ai civili della striscia.
E resta drammatica la situazione anche in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano prosegue con sfollamenti forzati e distruzione dei campi profughi. Decine di migliaia, quelli interni, costretti a vivere in condizioni precarie. una crisi definita invisibile da ActionAid, come spiega al microfono di Paola Simonetti Emanuele Crespi, responsabile per l'organizzazione dell'area umanitaria.
Su quello che sta succedendo in Cisgiordania è sostanzialmente calato il silenzio, nonostante questa sia una delle crisi più gravi degli ultimi decenni. Dal 21 gennaio, la data in cui Israele ha annunciato l'inizio dell'operazione chiamata Muro di Ferro, contano infatti almeno 57 palestinesi uccisi, oltre a 40.000 persone che sono state obbligate a lasciare le proprie case e alle quali è stato imposto il divieto di ritorno. Questo è il più grande esodo di profughi palestinesi in Cisgiordania dai tempi della guerra dei sei giorni del 1967.
Quanto riescono ad operare le organizzazioni umanitarie?
Le organizzazioni umanitarie riescono a operare nei limiti chiaramente imposti dalle autorità israeliane, tranne ovviamente nei campi profughi che sono stati sgomberati e completamente devastati tramite l'utilizzo di bulldozer. Le tubature dell'acqua sono state tagliate, i sistemi fognari distrutti, la popolazione è senza acqua pulita. Insomma, le organizzazioni umanitarie però continuano la loro battaglia per cercare di fornire assistenza primaria dove è possibile.
E parliamo del conflitto in Ucraina. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha affermato che Mosca e Kiev hanno presentato le loro proposte per la risoluzione del conflitto e che ora è in corso la ricerca di una giusta via di mezzo con la mediazione americana. Un passo avanti molto importante, ha sottolineato Vance. Ottava notte consecutiva di scontri a fuoco tra truppe indiane e pakistane nello stato conteso del Kashmir dopo l'attacco terroristico del 22 aprile scorso, in cui sono stati uccisi 26 turisti. New Delhi accusa Islamabad di un coinvolgimento, mentre il Pakistan ribatte sulla possibilità di un attacco indiano imminente. Michele Raviane ha parlato con Diego Abenante, docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Trieste.
La causa di particolare tensione e di gravità di questo passaggio è che il governo Modi non si è limitato a rispondere in maniera dura minacciando delle ritorsioni nei confronti del Pakistan, che viene sospettato di dare sostegno a queste organizzazioni radicali che operano in Kashmir, ma ha addirittura deciso di sospendere il trattato sulle acque del fiume Indo, che è un trattato particolarmente importante in quanto è sostanzialmente l'unico successo diplomatico che si sia mai verificato negli ultimi decenni nei rapporti tra i due paesi.
C'è un rischio di guerra?
Il rischio più reale è quello di una nuova offensiva da parte indiana nel territorio del Kashmir. Questa non sarebbe ovviamente una cosa nuova, purtroppo, e tra l'altro è una dinamica che ha anche lo scopo da entrambe le parti di saggiare un po' la determinazione, la prontezza delle due forze.
E infine occupiamoci dell'anno santo in corso. Ha avuto inizio ieri il giubileo dei lavoratori e degli imprenditori. Disparità salariali e difficoltà d'accesso alla professione sono solo alcuni dei problemi che il genere femminile incontra nella sfera lavorativa. Greta Giglio ha intervistato Linda Laura Sabbadini, già presidente dell'Istat pioniera in Europa delle statistiche per gli studi di genere.
Tutti i paesi hanno dei problemi di gap di genere che possono riguardare le retribuzioni, il tasso di occupazione femminile, i ruoli decisionali dove le donne sono molto più penalizzate. In primo luogo c'è un problema proprio di accesso al lavoro. Il secondo elemento fondamentale ha a che vedere con quella che viene chiamata child penalty. Questa penalizzazione incide in termini retributivi, incide sul percorso di carriera e poi incide anche sul raggiungimento di livelli decisionali più alti.
Quali sono le strategie più efficaci per combattere questo fenomeno?
Basterebbe dotarsi di una strategia che permette, fin da quando sono piccoli i bambini, di indirizzarli in modo che tutti si possano sentire liberi. Se investissimo di più in cambiamento, rinnovamento, avremmo dei risultati inaspettati.
Bene, ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Gustavo Messina in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione e buon ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.